Giulio Guido Rizzi, Didone ed Enea. Enea ha concluso il suo lungo racconto e per tutti, cartaginesi e troiani, è arrivato il momento di ritirarsi e riposare. Ma la notte per Didone trascorre insonne perché la regina non riesce a smettere di pensare a Enea. Rivede il suo volto, ripercorre con la mente le sue parole e fantastica sul suo grande valore e sulla sua origine illustre. Quel sentimento che Cupido ha fatto germogliare nel suo animo, già da gran tempo inerte, Eneide, libro primo, verso 722, ha messo le radici e la fa bruciare di un fuoco che lei ha già conosciuto, ma che era certa si fosse spento per sempre dopo la morte del marito Sicheo. All'alba, dopo una notte in preda al tormento, la regina si confida con la sorella Anna. Inizia così il quarto libro dell'Eneide, interamente dedicato alla tragica vicenda di Didone. Il brano proposto è tratto da Enea, lo straniero, di Giulio Guido Rizzi, che a tratti si discosta dal testo virgiliano. In parole per l'analisi si fa riferimento a entrambe le versioni e, laddove necessario, vengono messe in evidenza le loro differenze. Non capisco, sorella, quello che mi sta succedendo. Didone tacque un istante. Non è vero, riprese a dire, ma in un tono più basso, come se parlasse con se stessa. Lo capisco benissimo, ma mi spaventa. Mi riesce difficile ammetterlo e lo credevo impossibile. Per la prima volta da tanti anni il mio cuore non è chiuso. Pensavo che nessun uomo potesse entrare più nella mia vita. Anzi, non deve entrare neppure lui. Me lo vieta la mia volontà. E anche il pudore. L'ho giurato sulle ceneri di Sicheo. Mai più nessuno, gli ho promesso, solo te. Ci rivedremo nel mondo dei morti e tu mi accoglierai sorridendo perché saprai che sono stata solo tua. Così deve essere. E poi ho una città da governare, non ho tempo per debolezze. Sorella mia, non sei tu a decidere, rispose Anna. L'amore nasce e non sai quando arriva, né perché né per chi. Non ci puoi fare niente, puoi solo accettarlo. Respingerlo non si può neppure se vuoi. Questo è il nodo a cui siamo tutti legati. Se qualcuno ci potesse togliere l'amore dal cuore, come si toglie un filo che è caduto sul vestito o si soffia via una bolla di sapone, allora sarebbe tutto semplice. Ma non si può. Quello che mi dici te l'avevo letto nel viso. Da qualche giorno hai qualcosa di smagliante, come non ti vedevo da tanto tempo. Forse Venere ti ha infiammata così perché protegge suo figlio e vuole che resti qui accanto a te. E da voi discenda una famiglia di re. Noi esseri umani dobbiamo capire che c'è una parte di noi che non ci appartiene. Quella parte che non è nostra l'hanno in mano gli dèi o una forza che non conosciamo. Non ci puoi fare niente, Didone. Allora accetta. La tua vecchia vita è finita a Tiro, qui ne comincerai una nuova, come hai fondato una nuova città. Non sei tu a tradire Sicheo. Niente si deve a un morto, solo onorare la sua memoria. Ma non bisogna voltare la faccia alla vita che avanza. Pensi che le ceneri dei morti si curino di queste cose? Non puoi ricacciare nel buio un nuovo giorno che sorge solo perché quello precedente è stato un bellissimo giorno di sole. Mi piacerebbe vedere un uomo degno al tuo fianco, sorella mia, regina, un uomo degno di essere re, uno che difenda questa città. Ascoltando parlare così la sorella, lo sguardo di Didone si illuminò. Anche se non lo ammetteva, erano proprio quelle le parole che voleva udire. Quando pensava a Sicheo e poi per un attimo senza volerlo, si immaginava tra le braccia di Enea, si sentiva colpevole. Però non poteva fare a meno di immaginare come sarebbe stata la sua vita con Enea al fianco. «Non farò quello che dice mia sorella», pensava, «ho giurato». Ma almeno mi sento meglio ora che ho rivelato il segreto a una persona cara. Oggi voglio ispezionare le nuove torri che gli architetti hanno alzato verso il deserto. Enea sarà al mio fianco e questo renderà tutto più interessante. Si fece portare uno specchio. Aveva davvero qualcosa di lucente nel viso. Poi scese dalle scale della reggia e lo vide nell'atrio, fra tutti gli altri, e le pareva che esistesse solo lui. È così banale l'amore. Da allora, giorno dopo giorno, Didone cercava qualsiasi occasione per incontrare Enea, in pubblico certo, perché nessuno potesse dubitare del suo pudore. Pudor, il ritegno che si prova davanti allo sguardo degli altri. Un valore fondamentale per ogni donna romana. Ma Didone era troppo cambiata. Non sfuggiva a nessuno che quando parlava Enea arrossiva un poco, e quando a parlare era lui, lo guardava con un'espressione intensa, come se volesse ascoltare sempre la sua voce. E rideva, molto più di prima, e le pareva che il suo cuore fosse più leggero. Quando alla fine della giornata tornava nel suo appartamento, sfilava veloce davanti alla nicchia dove era collocata l'urna di Sicheo. Si vergognava un poco e allungava il passo come se lo stesse tradendo. Eppure, non l'avrebbe mai fatto se Sicheo fosse stato vivo, no. Non l'avrebbe mai fatto di lasciarsi tanto prendere da quel troiano, ne è sicura. In fondo, non era successo ancora nulla. Non si erano neppure mai sfiorati la mano. Enea le dava un po' di consolazione, tutto qui. Capiva che anche lui era attratto da lei, perché non si può ingannare il cuore di una donna. Le era già capitato altre volte di percepire il desiderio maschile posarsi su di lei, ma scivolava via come una goccia sopra una pietra liscia. Quella volta però no. Eppure non erano mai stati insieme da soli, nemmeno per un istante, e lei evitava attentamente che accadesse. Ma, nel profondo, desiderava che accadesse malgrado la sua volontà, quasi per caso. Non lì però, non nella reggia. Pensò allora che sarebbe stato bello lasciare la città e andare a guardare il sole che calava nell'immensità del deserto, dove soffiava il vento caldo portando folate di sabbia e dove tutto era infinito, solo orizzonte. E si ritrovò così, un giorno, con tutta la gioventù di Cartagine e i maggiorenti fenici con i cavalli più belli. Lei stessa montava un palafreno sbuffante ed era vestita con un drappo di porpora d'oro, corto, adatto per la caccia. Enea andò con suo figlio e Didone gli donò un cavallo meraviglioso. Cavalcarono in massa fuori da Cartagine, iniziando a stanare capre selvatiche, cervi che fuggivano dalle macchie e si univano ai branchi correndo. Forse sarebbe comparso qualche grosso cinghiale o qualche leone. La giornata era bellissima. Solo un angolo di cielo era coperto da una nuvola che d'improvviso si ingrossò e divenne cupa e minacciosa. Si vedevano baluginare lampi in lontananza. Poi incominciò a piovere, sempre più fitto, e i fulmini cadevano sempre più vicini. Sotto l'acqua a scrosci, il gruppo sbandò, cercando rifugio dove poteva. Fu un caso o un destino, la loro inconsapevole volontà, che portò Enea e Didone a ricoverarsi nella medesima grotta. Legarono i cavalli all'ingresso e si inoltrarono nell'interno, dove filtrava giusto un filo di luce. Il muschio cresceva sino a formare una distesa soffice. Didone distingueva quasi solo il profilo di Enea. Rimasero un attimo in silenzio, ma che bisogno c'era di parole? Poi i loro respiri divennero vicini, e quello fu il momento in cui per la prima volta le loro mani si cercarono. Da quel giorno passarono mesi, arrivò l'inverno e si affacciò nuovamente l'estate. Il cielo era quasi sempre terso sopra Cartagine. Didone ormai viveva apertamente con Enea nel palazzo e i suoi sudditi avevano accettato lo straniero come re. Uno straniero. Ma i fenici erano abituati a trattare con tutti i popoli. Anche se Enea chiamava gli dei con altri nomi, a loro non importava. Accanto a Melkart e Tanit, ora a Cartagine si sacrificava ad Apollo e ad Afrodite. Ogni gente onora il proprio dio, ogni dio protegge la propria gente. Così gli dei si dividevano il mondo senza combattersi. Nei mesi che furono gli ultimi della sua vita, Didone incontrò nuovamente la felicità. Aveva l'impressione che la morte avesse fatto un passo indietro. Da tanti anni il buio aveva circondato la sua vita e il cerchio scuro si stringeva su di lei ogni volta che la sua opera di regina cessava e si trovava sola con se stessa. Ma invece no. Ora poteva anche rimanere sola per ore, senza che l'angoscia le strozzasse la gola. Venne dunque la mattina in cui la felicità di Didone fu lacerata, come una lama taglia un foglio di carta. Si affacciò sulla terrazza. Enea era in ritardo quel giorno e la notte precedente non era venuto a visitarla, come ogni tanto pure accadeva. «Oggi», pensò Didone, «voglio mostrare a Enea le nuove statue che stanno scolpendo per il tempio di Melkart». Distrattamente guardò verso il porto e vide ciò che non avrebbe mai voluto vedere. Attorno alle navi troiane, che erano ormeggiate vicine in un angolo del molo, si muoveva una ressa di uomini. Sembravano file di formiche che portano chicchi trovati nei campi e formano due linee agitate, alcune in una direzione, altre in quella opposta. Così quegli uomini stavano andando e venendo dai magazzini e trasportavano provviste e affaccendati. Era evidente ciò che stava per succedere. Stavano preparandosi a partire. Enea sarebbe andato via per sempre. Non riusciva nemmeno a respirare. Andarsene così, in un momento e senza dirle nulla. E perché? Corse come una folle a cercare sua sorella precipitandosi per le sale del palazzo. «Sorella Anna», le gridò, «vedi che cosa sta accadendo? Enea parte, se ne va e non mi ha detto nulla. Come ha potuto? Come può farlo? Corri, vai a chiamarlo, digli che venga subito». Anna andò e intanto Didone pensava: «Non può essere, certo mi sto sbagliando, non può essere così vile, io l'ho salvato, l'ho amato, ho fatto di lui il signore di questa città». «Una donna non si può ingannare. Mi amava, ancora mi ama di sicuro. Forse i suoi troiani vogliono spingersi a commerciare in qualche zona qui vicino, ma lui resterà». Quando la sorella tornò, disse che Enea sarebbe venuto. Didone lo voleva subito e allora la sorella andò e tornò ancora più volte sinché, ecco, Enea si presentò sulla soglia. Sembrava calmo, ma Didone notò che evitava di guardarla direttamente negli occhi. «Allora è vero», pensò. «Vuoi andare via?» gridò. «E lo fai senza nemmeno avere il coraggio di dirmelo, vigliacco!» Era la prima volta che si rivolgeva a lui con durezza. «Io ti ho accolto, ho dato una casa ai tuoi compagni. Eravate dei naufraghi, dei profughi senza speranza. E questa la tua gratitudine. Sei un uomo senza bontà, senza giustizia, un avventuriero. Perché non ti hanno ammazzato a Troia? Così non saresti venuto a incrociare la mia vita». Incrociare. A sconvolgerla. «Per te ho tradito Sicheo. Ah, non l'avessi fatto. Ecco che cosa mi merito». Enea non rispose. Didone mutò tono e intanto piangeva. «Perché vuoi andare? Che cosa ti manca qui? Vuoi di nuovo condurre i tuoi compagni tra le onde? Vuoi che muoiano tutti in mezzo al mare? Tu devi salvarli, non ucciderli. Qui c'è la loro salvezza e lo sai. E anche la mia e la tua, Enea. Non vedi come siamo uniti? Non c'è mai stato un istante, uno solo, in cui non ti abbia sentito vicino. E tu me. Sei pazzo, crudele con gli altri e anche con te stesso. Lo vedo che mi ami ancora. Perché questo tradimento che mi fa a pezzi e fa a pezzi anche te?» Molte altre parole pronunciò Didone, a volte piangendo, a volte maledicendolo, a volte pregandolo. Fu il momento più difficile della vita di Enea, forse. Per lui era molto meglio battersi con un nemico faccia a faccia, rischiando la morte, piuttosto che stare davanti a quella cascata di dolore che lo travolgeva. Sì, morti ne aveva visti, bambini uccisi, la sua gente fatta a pezzi. Aveva provato lo strazio di perdere la sua sposa e suo padre. Tutte le mancanze che un uomo può patire nella sua vita, ma quella era diversa. Il dolore collettivo è troppo grande perché un'anima lo abbracci tutto. E poi si capisce che non dipende da noi, ma da un meccanismo che ti prende e ti stritola qualcosa di inevitabile, come la falce pareggia il grano di un campo ed è fatale che tutto cada lì sotto. Ma un dolore individuale è diverso. Quello d'amore, poi, sembra banale, evitabile e sopportabile, perché in fondo la vita ti continua accanto. Basta aprire una porta e un'altra via ti si offre. Ma no, invece, si ingigantisce, rotola su se stesso, diventa immenso. In una persona che sta male, specialmente se soffre per causa tua, è come se concentrasse tutta la sofferenza degli uomini. Doveva andare, questo l'aveva deciso, e doveva andare non solo per se stesso. C'era qualcosa di inesorabile che lo guidava. Già da molte notti sognava l'ombra di suo padre, triste. Non diceva nulla, non lo rimproverava. Solo una volta aveva detto: «È per questo che mi hai salvato da Troia. Potevi lasciarmi lì». No, non era per questo che l'aveva salvato, in quella notte terribile. Eppure in quei mesi a Cartagine si era sentito in pace e capiva di essere simile a Didone, a volte proprio uguale a lei. Erano persone che avevano molto sofferto. E su quel letto i loro corpi si cercavano da soli. Aveva pensato a lungo alle parole da dirle. Chiederle di andare con lui era come pretendere che rinunciasse alla sua vita. Aveva fondato una città e dato una casa al suo popolo. Non poteva chiederle questo, ma nemmeno rimanere. «Noi non viviamo solo per noi stessi», riuscì solo a dire, e intanto gli colavano lacrime. Ti amo, ma il mio popolo mi chiama. Tu hai fondato la tua città, io devo fondare la mia e portare in salvo la mia gente. Ti prego, lasciami andare. Mi si spezza il cuore, ma non posso restare. Forse un giorno tornerò, quando avrò portato i penati di Troia al loro nuovo posto. Li ho raccolti dalle mani di mio padre. L'ora che seguì fu talmente straziante che non bastano le parole a descrivere il dolore di Didone e anche la pena di Enea. Anche lui pianse e la abbracciò, ma capì che non sarebbe mai partito se si fosse fermato ancora per quel giorno. Si divincolò e fuggì via senza voltarsi. Didone era accasciata, balbettava, e Anna, abbracciandola, cercava di farle coraggio,